Buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e di tutte quante le radio del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Ogni settimana, da lunedì al venerdì, alle ore 9:40, su Radio Città Aperta e sulle radio che fanno parte del circuito Gemini Network, la redazione di Radio Città Aperta si alternerà davanti al microfono per tenervi sempre informati su le maggiori notizie del momento, prendendole da, possibilmente, fonti non mainstream. Iniziamo oggi con l'incarcerazione di Patrick Zaki, lo studente che una volta tornato stava studiando qui in Italia, una volta tornato in patria per un periodo di vacanza, è stato incarcerato e da quel momento è cominciata una, diciamo, battaglia tra l'Italia e l'Egitto per poterlo scarcerare e poterlo rimpatriare qui in Italia. Una battaglia che insomma molti sospettano sia stata condotta dal nostro paese più di facciata che veramente per ottenere il risultato, un po' facendo il paio con Giulio Regeni, la questione di Giulio Regeni, perché gli interessi sono molti a darlo. A dare questo taglio è il Foglio, che nell'editoriale Zaki resta in carcere mentre il Rais egiziano è a Parigi, capito chi comanda? Insomma, dà un taglio che fa capire chiaramente come la questione Zaki sul tavolo di Al-Sisi venga posta come contrappeso del comportamento dell'Italia nei confronti di Giulio Regeni e della campagna Verità per Giulio. Chi credeva che il Rais egiziano Al-Sisi sarebbe stato più clemente perché in visita a Parigi? Ma dov'è la moglie? Non si vede mai, ma non si presenta come un campione della battaglia contro gli islamisti? E che quindi lo studente Patrick Zaki sarebbe stato scarcerato per dare un segnale di distensione, si è dovuto ricredere. La Corte Antiterrorismo del Cairo ha deciso che Zaki resta in carcere per altri 45 giorni. Il segnale c'è, ma va nella direzione opposta. Il Rais egiziano è in visita a Parigi, sta stringendo affari anche militari con Macron. Ha ordinato di liberare 3 persone che lavoravano nella stessa ONG di Zaki perché Macron ha chiesto il loro rilascio. Ma Zaki, che studia a Bologna, resta dentro. Al-Sisi dice senza parlare: «Faccio quello che voglio, decido io». Capito il messaggio, italiani, che ancora vi ostinate a chiedere trasparenza sul caso Giulio Regeni, lo studente italiano trucidato al Cairo quasi 5 anni fa? Questo è ovviamente il taglio che dà il Foglio, ma insomma che gli elementi della partita siano squisitamente economici e anche nei rapporti di forza politici tra i due paesi è sotto gli occhi di tutti. Per capire meglio quali sono gli elementi all'interno di questa contrapposizione tra Italia e Egitto, abbiamo letto anche altre volte qui a Press Corner delle analisi che fanno capire gli interessi dell'ENI e in contrapposizione anche con gli interessi invece della Compagnia Nazionale Petrolifera francese, perché questo che insomma poi giustificherebbe il con la presenza di diciamo con del fantasma tra virgolette fantasma politico di Giulio Regeni, la differenza di trattamento tra di comportamento anzi di Al-Sisi nei confronti dei due paesi. In Italia un forte movimento di opinione chiede verità per Giulio Regeni e diciamo la magistratura sta andando avanti nel mettere sotto accusa i responsabili i presunti responsabili del rapimento e della tortura del giovane Regeni. diciamo che mentre il governo, i governi in questi 5 anni hanno avuto una posizione piuttosto debole, e le volte che sono venuti qua in Italia i magistrati egiziani, insomma, o persone informate dei fatti, hanno, e anche i report che hanno prodotto gli stessi apparati egiziani sono risultati piuttosto deboli e senza elementi dirimenti per insomma attribuire le responsabilità e le colpe del rapimento e dell'omicidio di Giulio Regeni, ecco che in realtà la magistratura italiana, supportata da un forte movimento di opinione, è andata avanti avendo i propri elementi a disposizione per incriminare e portare, insomma, almeno virtualmente, ecco, se, in contumacia forse mi verrebbe da dire, i responsabili di questo assassinio, di questo brutale assassinio, di fronte a un giudizio per ottenere finalmente un verdetto, ottenere questa verità che i genitori di Giulio stanno aspettando. Questo ovviamente dà fastidio al governo egiziano, e concordo con la lettura che dà Il Foglio, che abbiamo letto, non è nient'altro, questi 45 giorni che sono stati dati ulteriormente allo studente Patrick Zaki, un messaggio per l'Italia, anche perché giustamente, come nota Il Foglio, contemporaneamente Al-Sisi stava in Francia a stringere accordi e come dire, farsi le foto assieme a Macron, che ha chiesto Macron la liberazione di 3 persone facenti parte una, diciamo, della stessa ONG di Zaki, e liberazione che è stata accordata. E un taglio particolare lo dà Ascanio Celestini. Perché? Perché Ascanio Celestini ha scritto uno status su Facebook dove ovviamente ribalta il punto di vista e, insomma, praticamente fa finta di essere un sovranista, mettiamola così, e di parlare sulla questione Patrick Zaki, e dice: Patrick Zaki è un cittadino egiziano, l'Egitto è un paese sovrano, perché dovrei chiedere al mio governo di intervenire per liberarlo? E poi perché il mio paese dovrebbe fare qualcosa per lui se non sta facendo nulla per ottenere verità e giustizia per il cittadino italiano Regeni? Il buonismo è stucchevole, bisogna essere realisti. L'Egitto è un partner importante, se non facciamo affari con le dittature ci penseranno altri stati senza scrupoli a farle. Avete sentito cosa ha detto Macron poche ore fa? Nemmeno lui vuole interrompere i rapporti di dialogo con l'Egitto. Ha spiegato perché vorrebbe dire influenzare negativamente il paese nella sua lotta al terrorismo. Insomma, avete capito, le armi all'Egitto servono anche per questo, per difendere gli egiziani dai terroristi. E visto che noi italiani produciamo armi, è bene che siamo noi a vendergliele. Vendere armi e prendere da loro le risorse del sottosuolo è indispensabile per l'Italia. Lo dice pure un intellettuale importante, Ernesto Galli della Loggia, sul Corriere della Sera, che esiste una importante ragion di Stato, chiamata ENI, che invita ad evitare una rottura con l'Egitto. L'ha scritto poche settimane fa, che è assai doloroso dirlo, ma che valgono dunque, se le cose stanno così, le invocazioni hashtag verità per Giulio Regeni e altre cose analoghe? E infatti dice che bisogna smetterla con questi appelli inutili, e ha fatto la proposta di intitolare al suo nome, al nome di Regeni, una via oppure una piazza in tutti i comuni della penisola. E poi, continua Ascanio Celestini nel suo post dove interpreta il pensiero nascosto, ma forse nemmeno tanto, di un sovranista: chi mi garantisce che Zaki non sia davvero un terrorista? Se fosse solo un innocuo studente che si batte per degli ipotetici diritti, perché tutti gli altri studenti egiziani che studiano all'estero non vengono arrestati quando tornano in patria per le vacanze? Magari non è un terrorista, ma è possibile che sia una testa calda, un provocatore, uno che ha passato il segno. Si tratta di uno studente, una persona che ha studiato, dovrebbe saperlo che nel suo paese certi comportamenti sono un reato. E poi ho sentito dire che è un omosessuale, Io non sono gay, ma non ho niente contro i gay, eh. Ho tanti amici gay. Non mi piace quando ostentano la loro diversità, quando fanno le parate con le piume in testa, ma nel loro privato sono liberi di fare quello che vogliono. Sono contrario ai matrimoni tra gay, ma per il resto devono avere gli stessi diritti delle persone normali. In Italia è così, ma in certi paesi è un reato. Anche tanta gente di sinistra che lo difende dovrebbe saperlo e dovrebbe ricordarsi che anche in un'Unione Sovietica era un reato. Perché nessuno invece non dice niente per i pescatori sequestrati in Libia? Perché non si stracciano le vesti per i nostri marò? Caro lettore, se sei arrivato fin qui e sei d'accordo con quanto hai letto, sappi che sei un razzista. Che tra te i carnefici che sequestrano, torturano, uccidono, che ci guadagnano denaro e potere, l'unica differenza è che tu non ci guadagni niente a essere una carogna. E questo è il pensiero di Ascanio Celestini che ho voluto leggere perché utilizzando ovviamente un espediente retorico che è quello di impersonificare la persona di idee contrarie, che però insomma bisogna poi vedere quanto nel paese sia forte e presente con questo tipo di mentalità. In questo caso Celestini interpretava mi verrebbe da dire adesso come adesso un sovranista che si chiedeva come mai spendersi tanto per Patrick Zaki, rischiando di compromettere insomma delicati affari di presenza dell'ENI e sfruttamento delle risorse energetiche in quella parte del Mediterraneo, con la vendita alle armi che c'è in ballo per miliardi di euro tra Italia e Egitto, insomma con interessi che fanno gola a tanti che fanno parte insomma del gota dell'industria italiana, industria energetica, industria militare italiana e non solo. Insomma, se la questione Regeni, se adesso la questione Zaki possono mettere in pericolo, possono mettere compromettere appunto questo tipo di partnership economica, ecco Celestini, interpretando questo sovranista, dice un po' il grande non detto, se non addirittura però già si comincia ad avanzare questo non detto, ad esempio sulle pagine del Corriere della Sera, quando Ernesto Galli della Loggia lo mette nero su bianco, c'è un'importante ragione di Stato, l'ENI, quindi che invita ad evitare una rottura con l'Egitto, dedichiamogli piuttosto la piazza, no? Quindi grandi applausi con i genitori in lacrime davanti alla targa sulla piazza, sulla via nel paese di Vattelapesca, insomma che è un po', no, se è dare proprio il contentino per quanto riguarda la questione Regeni, quindi nessuna verità ma una targa di marmo che possa certificare in realtà che cosa? La morte di qualsiasi giustizia, la morte di qualsiasi verità nei confronti della ragion di Stato. E vorrei sfruttare i minuti rimanenti di questa edizione di Press Corner per leggere un interessante approfondimento che ha fatto l'Espresso sul golpe borghese, perché 50 anni fa, magari forse alcuni di voi ascoltatori non se lo ricordano, insomma, non so se si studiano queste cose, se è già materia di studio, beh, dovrebbe esserlo, anche perché soprattutto adesso sono state desecretate delle notizie dell'ambasciata americana in Italia e quindi sono venuti fuori interessanti particolari sull'operazione Tora Tora, così era chiamata, questo tentativo di colpo di Stato che insomma mise in mezzo l'aristocrazia nera italiana, la P2, il Gelli, i servizi segreti, il crimine organizzato, eccetera, eccetera, e anche il Vaticano ovviamente, non può mancare mai, diciamo, in queste, in queste, in queste storie. E il golpe, sto parlando del golpe borghese di insomma Valerio Iuno, Junio Valerio Borghese, che proprio organizzò un colpo di Stato del quale in realtà fino adesso si sa pochissimo, non si studia, ed è stato poi derubricato addirittura dalla Corte di Giustizia italiana, dalla Corte di Cassazione, come una scampagnata tra quasi anziani. In realtà un golpe vero e proprio che doveva avvenire, sarebbe dovuto avvenire il 7 dicembre 1970. Scrive infatti l'Espresso, scrive infatti Gianfrancesco Turano sull'Espresso, nell'articolo Golpe Borghese, tutte le carte della CIA. Quasi 16 anni dopo, il 24 marzo 1986, la Cassazione liquida il processo con toni sarcastici. Questo è un virgolettato: la Corte ritiene che i clamorosi eventi della notte in argomento si siano concretati in un conciliabolo di 4-5 sessantenni. Non essendo sessantenne ma appena 51enne nel 1970, rimane escluso dal processo originale Licio Gelli, l'uomo che secondo i piani doveva rapire il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e che, secondo ricostruzioni successive finite nel nulla della prescrizione, avrebbe ordinato la sospensione del golpe, termine spagnolo che entra nel parlare comune della strategia della tensione dopo appunto l'11 settembre del 73, il golpe di quando Pinochet appunto in Cile abbatte la democrazia. Dopo che la CIA ha desecretato parte del suo archivio in base al Freedom of Information Act, si sa che la Suprema Corte italiana ha sentenziato il falso, assecondando un lavoro di paziente sistematico editing mirato a mettere nell'ombra alcuni attori per nulla secondari dell'operazione Tora Tora. Fra i non accreditati nei titoli di coda figurano il Vaticano, che ebbe un ruolo decisivo nel bloccare l'operazione eversiva, Cosa Nostra e l'Andrangheta, quest'ultima soprattutto nei moti di Reggio Calabria, che era una prova di guerra civile, passata anche quella alla storia nel formato ridotto di faida campanilistica. Oh, ma chi era Iulio Valerio Borghese? Il principe, esponente in vista della Repubblica di Salò, fra mille dubbi di Benito Mussolini, che lo mette agli arresti all'inizio del 44, poi passa al nemico OSS, che sarà la futura CIA, almeno dal gennaio del 45, così si salva dalle fucilazioni dei partigiani. Dall'inizio del 1970 Borghese si muove perché vuole cercare il sostegno degli USA da una parte per fermare l'avanzata comunista, e quindi fa una serie di di incontri. Ad esempio, il 26 gennaio del 70 si incontra con il secondo segretario d'ambasciata Charles Stout e Oddone Colonna, che è un altro membro della nobiltà nera romana che ha combattuto nella prima squadriglia aerea Asso di Bastoni e poi si è riciclato in manager dell'americana Northrop che opera nel campo dell'aeronautica. Insomma, io vi consiglio di leggere questa ricostruzione dei fatti di quei mesi, di questo golpe che poi è stato sventato all'ultimo. Non è che è stato sventato, ha avuto lo stop proprio dagli stessi organizzatori interni e poi è finito un po' in burletta appunto con la sentenza della Cassazione nell'86 dicendo 5 sessantenni che si erano riuniti, no? Ma in realtà vedete appunto che non è così, non era una scampagnata di 5 sessantenni, anche se ovviamente gli elementi stupendi tra nomi altisonanti dell'aristocrazia nera romana, i Borghese, i Colonna, insomma veramente è interessante. Quindi vi consiglio questo articolo su Repubblica, Golpe Borghese, tutte le carte della CIA. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Press Corner. L'appuntamento è per domani alle ore 9:40, sempre su Radio Città Aperta e su tutte quante le radio del circuito Gemini Network. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.